Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Anche questa settimana proseguiamo con il nostro Rewind, attingendo dal nostro archivio storico, e questa volta per ricordare un grande uomo scomparso a fine 2014. Si tratta di Mario Pinzauti. Mario Pinzauti, direttore del giornale Radio 3 della RAI, passerà alla storia come il fautore del concorso I giovani incontrano l'Europa, partito inizialmente in collaborazione con il programma italiano della BBC, la mitica Radio Londra, e della Deutschlandfunk di Colonia, e al quale successivamente si aggiunsero Radio Portogallo e ben 26 emittenti radiofoniche europee. Incontrammo Mario tra il 1997 e il 1998 in occasione di una conferenza a Villa Vigoni, Como, sede del massimo centro culturale tedesco e organizzata dal servizio italiano della Deutschlandfunk. Ne venne fuori subito una reciproca stima e in un successivo incontro a Roma Mario mi diede alcuni consigli per la mia professione, che all'epoca e non solo chiaramente era lastricata di difficoltà. Colsi subito l'occasione per invitarlo in trasmissione e ne venne fuori una splendida intervista. Ancora una volta testimoni della storia, gli posi anche una domanda a proposito dell'incontro di Giovanni Paolo II con Fidel Castro, di cui tra l'altro si propone uno spezzone di registrazione durante l'intervista. E ancora una volta, ironia della sorte o destini incrociati, Mario ha terminato la sua esistenza proprio a fine novembre 2014, nello stesso mese che io persi mio padre, entrambi quasi coetanei, il solo motivo per il quale non lo avevamo celebrato ancora degnamente. Dunque l'intervista che vi proponiamo oggi risale alla messa in onda del 1 marzo 1998.
Radio Magazine.
Nella nostra trasmissione ci occupiamo in genere di radio straniere potenzialmente ascoltabili in Italia e diamo dei consigli pratici per come poterle ricevere, siano esse di piccola o debole potenza, per il gioco di dare la caccia a queste radio, ma anche e spesso per seguirne i programmi e i loro contenuti. Parliamo di onde corte, di radio, di televisione, di satelliti e di mass media in generale, ed oggi abbiamo in trasmissione un ospite illustre che andiamo subito a svelare.
Sono Mario Pinzauti, sono stato direttore del giornale Radio 3 della RAI per 15 anni e poi ho avuto parecchi decenni di altre esperienze giornalistiche. Tra l'altro ho lavorato per quasi 10 anni alla Stampa di Torino, nel periodo in cui era direttore uno dei più mitici, direi, personaggi del giornalismo italiano. Il suo nome era Giulio De Benedetti ed è stato uno dei miei maggiori e più importanti maestri.
Bene, Mario Pinzauti ha conseguito numerosi successi giornalistici, tra cui uno dei più importanti quando si recò in viaggio nella Cina popolare al seguito del presidente Pertini. Ecco, ma una delle esperienze che hanno segnato la tua carriera è stato il concorso I giovani incontrano l'Europa, una esperienza a noi molto cara perché all'epoca in questo concorso conglobavano diverse redazioni in lingua italiana di radio straniere che adesso non esistono più, come ad esempio il programma italiano della BBC, quello della Deutschlandfunk, Radio Portogallo, eccetera. Adesso che non esiste più questo concorso, vuoi fare un bilancio di quella esperienza e parlare per esempio dei tuoi contatti con quelle emittenti e quello che ne venne fuori all'epoca?
Dico, direi, a proposito dei risultati, c'è un dato molto significativo, che è quello di 6 milioni di partecipazioni da parte di ragazze e ragazzi di tutta l'Europa a questo concorso. Questo concorso che si svolgeva stimolato fra l'altro da una serie di trasmissioni radio televisive e di articoli di giornali di vari paesi europei. Fu una grande partecipazione da parte dei media a questa impresa. Basti pensare che arrivammo in un certo momento, nel momento culminante dell'iniziativa, a 25 emittenti radio televisive europee che supportavano questa iniziativa e di varie centinaia di giornali di paesi europei. Fu, ripeto, credo un'impresa senza precedente sia per quanto riguarda l'impegno giornalistico sia per quanto riguarda l'entusiasmo che questa iniziativa, il concorso giovani incontro all'Europa, suscitò presso tanti giovani ragazze e ragazzi d'Europa.
Ecco, ricordo che di quel concorso se ne interessò perfino il Parlamento europeo.
Sì, non soltanto il Parlamento europeo fu regolarmente visitato da tutti i giovani che vincevano il concorso. Uno dei premi, uno dei più significativi per quanto riguarda l'aspetto culturale della cosa, era il viaggio a Strasburgo, dove varie centinaia di giovani si incontravano col Presidente del Parlamento europeo e con alcuni deputati europei, soprattutto gli italiani. E però oltre al Parlamento europeo fu coinvolta anche la Commissione europea, che fu che era ed è l'esecutivo dell'Unione europea, e furono coinvolti anche vari personaggi, vari protagonisti, direi, della vita europea, a cominciare dal Papa e poi due presidenti della Repubblica, Pertini e Cossiga, e il cancelliere federale tedesco Helmut Kohl, e il presidente portoghese Mario Soares, il re di Spagna e tanti altri. Ci fu un coinvolgimento di quella che era appunto il top, il vertice dell'intelligenza e della politica d'Europa.
Per la civile convivenza e contro i pregiudizi e le violenze razziste. Per documentare questo impegno in Europa, la Deutschlandfunk, insieme con altre 24 emittenti del continente, invita gli ascoltatori tra i 15 e i 25 anni a formulare uno slogan o un breve pensiero contro il razzismo e la violenza.
Partecipate dal 1 gennaio al 1 giugno 1993. Una giuria premierà i migliori contributi con numerosi viaggi di studio in Germania, Italia, Francia, Bulgaria, Polonia e Portogallo.
L'iniziativa è patrocinata dal Presidente del Parlamento Europeo, Egon Klepsch, e appoggiata in Germania da Lufthansa e Allianz. Il nostro indirizzo per scriverci e partecipare è il seguente.
Stiamo parlando con Mario Pinzauti, che oggi è ospite in trasmissione. Ecco, in quanto sicuramente avrai girato le varie redazioni delle emittenti straniere aderenti al concorso I Giovani Incontrano l'Europa, ci interesserebbe sapere in quanto all'aria che si respirava in quelle mitiche emittenti straniere.
Ma l'aria che si respirava era un'aria così di grande professionalità, di grande impegno, erano tutte persone, erano e sono, perché alcuni sono ancora in attività, non è che sono tutti morti, sono passati in fondo pochi anni da allora, ma comunque c'era un grande impegno di persone che credevano al loro mestiere e credevano all'Europa. Infatti di solito successero delle cose a questo proposito veramente curiose, singolari, in alcuni paesi europei. Faccio un esempio, alcuni paesi d'Europa dell'Est, che allora era ancora dietro il muro di Berlino, dietro la cortina di ferro. Ebbene, i governi non ancora concepivano l'idea di un accesso alla comunità europea, ma invece nelle redazioni radiofoniche e in qualche caso anche in quelle televisive, quest'idea aveva già parecchi proseliti, tant'è vero che loro aderirono al concorso dei giovani incontro in Europa mentre i loro governi facevano ancora parte del patto di Varsavia.
Ecco, questo rafforza il mio parere, espresso anche durante l'European DX Council di Firenze, che durante la Guerra Fredda c'erano emittenti straniere, come ad esempio Radio Budapest, il suo programma in italiano, che mantenevano una certa obiettività di informazione nonostante la pressione a cui i redattori erano sottoposti. E questo ad esempio a differenza dell'estrema pesantezza dei programmi di Radio Mosca, di Radio Bulgaria o anche di Radio Praga. Ma torniamo a noi, una delle tue esperienze maggiori, dicevamo, è stata quella al GR3, quindi al giornale radio legato alla rete culturale della RAI. Come vedi oggi l'impegno dei mezzi di comunicazione di massa nei confronti della cultura?
Sì, adesso recentemente si è parlato di un telegiornale culturale alla RAI, che è stato sollecitato dal vicepresidente del Consiglio Veltroni, e il presidente dimissionario della RAI siciliano ha fatto proprio questa idea, ancora non è in attività, speriamo quello sia. In ogni caso la cultura sia così, è un po' lasciata piuttosto da una parte per quanto riguarda il giornalismo radio-televisivo e anche, direi, anche in alcuni grossi quotidiani. Effettivamente credo che si dovrebbe fare di più, spero che si faccia di più. Se questa idea del telegiornale culturale andasse avanti, penso sarebbe un'ottima cosa veramente.
Domanda classica e d'obbligo per chi passa a Radio Magazine: che futuro vedi per la radio?
Beh, la radio è eterna, perché del resto lo dimostrano anche le statistiche, la radio è ripresa, mentre la televisione dopo il grande boom degli anni 70-80 sta cedendo per quanto riguarda ascolto, per quanto riguarda anche gradimento, anche per colpa ovviamente di quella che è la nuova forma di comunicazione che è rappresentata da internet e dal computer in generale, ma soprattutto perché la radio, che consente all'ascoltatore, al pubblico, di riflettere, di essere di più con se stesso e non del tutto consegnato alla suggestione del mezzo, la radio ha una ripresa che credo si consoliderà sicuramente nei prossimi anni.
Por la explotación y el trabajo esclavo que no pudieron resistir, las mujeres convertidas en objeto de placer o esclavas domésticas. Hubo también los que murieron bajo el filo de espadas homicidas o víctimas de enfermedades desconocidas que importaron los conquistadores. Algunos sacerdotes dejaron testimonios desgarradores de su protesta, como aquellos cristianos atrozmente calumniados para justificar los crímenes. Nosotros, tan calumniados como ellos, preferiremos mil veces la muerte antes que renunciar a nuestras convicciones. Igual que la Iglesia, la revolución tiene también muchos mártires.
Señor presidente, señor cardenal y hermanos del episcopado, excelentísimas autoridades, miembros del cuerpo diplomático, amadísimos hermanos y hermanas de Cuba, doy gracias a Dios, Señor de la historia y nuestros destinos.
La ripresa della radio è senz'altro legata alle nuove tecnologie, ad esempio sui giornali non viene sufficientemente sottolineato che sul satellite ci sono centinaia di canali audio e centinaia di emittenti radiofoniche, e che soprattutto la radio approda felicemente su internet. Puoi seguire in diretta l'arrivo del Papa a L'Avana, magari da Euronews, selezionando la sottoportante in spagnolo per escludere completamente le chiacchiere inutili del commentatore e seguirne tutti i dettagli che l'occhio elettronico carpisce. E i giornali poi arrivano in ritardo o non descrivono tutto quello che si è visto in TV.
Arrivano in ritardo, ma per chi ci crede arrivano ancora in tempo, perché si tratta, questo è un discorso che è stato fatto con, abbondantemente, e continuerà a essere fatto, ma non abbastanza, è bene insistere su questo punto. Ci sono due forme di giornalismo che sono complementari, cioè servono l'una e l'altra. La notizia, l'immediatezza della notizia, sia attraverso l'informazione elettronica, attraverso la radio, attraverso la televisione e attraverso anche il computer, perché il computer diventerà, avviene già attraverso internet, si vede attraverso il computer, il giornale che esce in Giappone o esce negli Stati Uniti o in Australia. Però è un po' il discorso che facevo prima della radio: a un certo momento, per avere qualcosa di più, per essere di più con se stessi, per avere qualcosa che resta, c'è la lettura, perché la lettura stimola la riflessione, la lettura consente un tipo di analisi che la radio e la televisione non consentono. Diceva giustamente Montanelli nella sua stanza sul Corriere della Sera: guardate che l'ultima edizione dell'Enciclopedia Italiana è stata fatta con una carta che può durare 200 anni. Se è stata fatta con una carta che può durare 200 anni, significa che evidentemente i curatori di questa iniziativa pensano che fra 200 anni ci saranno ancora persone che leggeranno l'Enciclopedia Italiana, non la consulteranno soltanto attraverso il computer.
Un grazie a Mario Pinzauti per essere stato qui in trasmissione.
Un saluto a tutti gli ascoltatori con grande simpatia.
Insomma, c'è chi crede nelle pagine stampate su carta, chi vuole che non si distruggano alberi per fabbricarne, chi crede invece sia meglio affidarsi ai CD-ROM, la cui plastica non dovrebbe essere biodegradabile e durare in eterno, chi come il sottoscritto che, se non stampa su carta il testo della trasmissione, si fa scappare numerosi errori o altri concetti da fissare. E forse fra 50 anni la gente sarà totalmente disabituata alla carta, se non magari a quelle edizioni d'arte stampate da un editore quale Franco Maria Ricci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Anthropic versus Pentagono, il grande rifiuto. Scontro frontale tra Silicon Valley e Washington. Dario Amodei, CEO di Anthropic, lancia il guanto di sfida al Pentagono. Meglio non collaborare che tradire i valori democratici. Il motivo? Il Dipartimento della Difesa, ora ribattezzato Dipartimento della Guerra da un ordine esecutivo di Trump, esige l'uso dell'IA Cloud senza restrizioni. Ma Amodei non ci sta e mette il veto su due fronti caldissimi. Sorveglianza di massa sui cittadini americani e armi autonome letali. Per Anthropic, l'IA attuale non è abbastanza affidabile, metterebbe a rischio soldati e civili. La reazione del Pentagono è durissima. Il segretario alla difesa Pete Hegseth minaccia di invocare il Defense Production Act per requisire la tecnologia e di bollare Anthropic come di rischio per la sicurezza nazionale. Dal sottosegretario Emil Michael arriva la fondo personale. Amodei vuole controllare l'esercito. La giustificazione del governo: dobbiamo farlo prima che lo faccia la Cina. La tensione è ai massimi storici, il futuro dell'IA bellica passa da questo braccio di ferro.
Trump contro Anthropic. Non ne abbiamo bisogno. La guerra fredda tra AI e governo americano esplode in diretta social. Donald Trump rompe gli indugi e annuncia su Truth: non faremo più affari con Anthropic. Il presidente ha ordinato a tutte le agenzie federali di interrompere immediatamente l'uso della tecnologia di Dario Amodei. È una ritorsione senza precedenti. Anthropic viene marchiata come rischio per la catena di approvvigionamento, un'etichetta solitamente riservata ai nemici stranieri. La colpa? Aver negato al Pentagono l'accesso illimitato a Cloud per armi autonome e sorveglianza interna. Ma Amodei non arretra. Nessuna intimidazione ci farà violare i nostri valori. In questo clima da resa dei conti, arriva una mossa a sorpresa. Sam Altman, capo di OpenAI, scende in campo a difesa del rivale. Nonostante la competizione feroce, Altman conferma le stesse linee rosse. No all'IA per armi offensive. Mentre Trump minaccia gravi conseguenze civili e penali, il settore tecnologico fa quadrato. Il messaggio è chiaro: l'intelligenza artificiale non vuole diventare un soldato semplice agli ordini del Dipartimento della Guerra.
Nvidia è lo spettro della bolla AI. Nvidia rompe ogni record, ma il mercato trema. nonostante un fatturato mostruoso da 68 miliardi di dollari, in crescita del 73%, il gigante dei chip vede le sue azioni crollare. Com'è possibile? Gli investitori sentono puzza di bruciato. La crescita di Nvidia oggi è appesa a un filo sottilissimo. Pochi giganti come Amazon, Google e Microsoft che comprano chip accumulando debiti, senza aver ancora dimostrato un vero ritorno economico. Sullo sfondo emerge l'ombra del finanziamento circolare. Nvidia investe in OpenAI, che poi compra CHIP Nvidia, un gioco di specchi che a molti ricorda il tragico scoppio della bolla dot-com di fine anni 90. Il CEO Jensen Huang rassicura, siamo in espansione, non in surriscaldamento. Ma il dubbio resta, siamo davanti a una rivoluzione d'oro o al più grande castello di carte della storia tecnologica. Finché i big tech non mostreranno i profitti reali, la paura della bolla non darà tregua.
Vertice India, l'illusione dell'unità sull'IA. Mentre i colossi del tech si sfidano a colpi di miliardi, a Nuova Delhi è andato in scena la IMPACT Summit, il più grande raduno globale dedicato all'intelligenza artificiale. Una location sfarzosa, grande come 70 campi da calcio, che però non è riuscita a nascondere le profonde crepe nel settore. Da un lato l'ottimismo di facciata, dall'altro l'allarme di figure come Demi Hassabis di Google DeepMind, terrorizzato dai futuri sistemi autonomi fuori controllo. Ma il vero spettacolo è stato il gelo diplomatico. Sam Altman di OpenAI e Dario Amodei di Anthropic si sono rifiutati persino di stringersi la mano sul palco, mentre gli Stati Uniti hanno silurato ogni ipotesi di governance globale. Risultato? Nessun accordo firmato e delegati in fuga per la frustrazione. E fuori dal lusso del summit? La realtà cruda della povertà indiana. Un paese che non vuole restare a guardare la sfida USA-Cina, ma che lotta per avere chatbot che parlino le sue 22 lingue ufficiali. Un summit che doveva unire il mondo e che invece ha mostrato quanto siamo, in realtà, pericolosamente divisi.
Social alla sbarra. Il processo che trema Meta e Google. Non è più solo un dibattito etico, ora la parola passa ai giudici. A Los Angeles è in corso un processo che potrebbe cambiare per sempre il destino dei social media. Una ventenne, Kaylee, ha portato alla sbarra Meta e Google, accusandoli di averle rubato l'infanzia. Dagli algoritmi di YouTube a 6 anni fino alla dipendenza da Instagram a 9. Un tunnel fatto di autolesionismo e dismorfia corporea alimentato dalla riproduzione automatica. Ma il vero scontro è avvenuto in aula, faccia a faccia con Mark Zuckerberg, interrogato per 7 ore davanti a una giuria. La strategia di difesa di Meta è spietata. Dicono che la colpa non è dell'algoritmo, ma dei problemi familiari della ragazza. Kaylee però non ci sta, le liti in casa nascevano proprio perché non riuscivo a staccarmi dallo smartphone. Con TikTok e Snapchat che hanno già patteggiato in segreto per evitare il verdetto, gli occhi del mondo sono puntati su questa sentenza. I giganti del tech sono responsabili della salute mentale dei nostri figli? La risposta arriverà entro metà marzo.
Siamo al termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.